tutti i quattro i decreti che hanno fatto questo governo, anzi uno lo ha fatto il governo Monti, sono andati tutti veramente esclusivamente nella sola direzione di proteggere l'Ilva. Già il fatto stesso, pensate, che il commissario che ha preso il governo per le bonifiche si chiama Bondi, che è lo stesso che sostanzialmente in questo momento fa l'amministratore delegato dell'Ilva, come dire, è un conflitto di interessi forse anche di più. No, cioè, quindi dico, basterebbe esclusivamente questo a inquadrare una situazione che permane estremamente grave, perché qui c'è poco da fare. Io questa cosa che sto per dire penso di averla detta, straridetta e stra-straridetta. C'è niente da fare, qui al di là delle volontà, di tutte le belle parole di cui tutti si sciacquano la bocca, e su questo magari torniamo dopo, il fatto che va coniugata alla salute dell'ambiente, c'è un elemento dal quale non si può prescindere, no? Con un classico esempio, se tu hai un problema alla tua auto, ai freni, non puoi cambiare i freni in corsa, devi fermare. Cioè, su questo, guardate, non c'è niente da fare. Allora, al di là delle belle parole, questi impianti inquinanti vanno fermati. Ma, come dire, è una conseguenzialità del fatto, no? Che quando la magistratura ha detto delle cose, sono state chiare, detto così, impianti inquinanti. Punto. Ci devo rileggere. Punto. L'automatismo successivo è esattamente quello che ho detto. Il resto, guardate, corre il rischio di diventare aria fritta in un territorio nel quale la gente continua a fare viaggi della speranza, non ultimo. Cioè, passa per le mani di tutti noi, no? Di questa città, di questo territorio, bambini di 2 anni e mezzo, cioè una cosa, cioè, che non è narrabile, francamente, perché sennò sembra quasi una cosa dietistica, cioè, è un genocidio, programmato, con coperture governative e sindacali. Questo c'è, come dire, questo sono anche atti giudiziari, per cui,
ecco,
come
appunto,
dire, non penso di non scoprire null'altro.
Appunto, sindacali.
Guardate, io veramente non so più che cosa si possa aggiungere da questo. Da questo punto di vista.
Sì, appunto, dicevi i sindacali, in effetti hanno ottenuto un successo alle urne durante queste elezioni interne all'Ilva, la UIL, l'USB ha ottenuto il 20%, mi pare, era la prima volta che
diciamo
si...
Diciamo, è la terza.
Perché la terza fase.
Prima WILM e FIM
CISL.
E poi c'è l'USBA, sì. E poi la FIOM.
E poi la FIOM, che ha dimezzato i suoi consensi.
Complessivamente sì, è questo. Sì, ma anche
quindi,
su questo, vedi.
Quindi appunto sono stati scelti i sindacati, quelli che non...
Sì, io vorrei dare un giudizio, se mancherebbe, qua non è che si vuole sminuire il risultato dell'USBA, non c'è alcun interesse, anche perché sono un compagno della Confederazione Cobas, quindi come sindacalismo di base in qualche modo dovrei essere contento da questo punto di vista. Ciò detto, però, qui come si analizzano i numeri vanno analizzati anche i fatti.
Ecco.
Allora, i fatti sono: uno, che la UILM, il cui ex segretario provinciale ha fatto carriera facendo sostanzialmente in questo territorio il portavoce di Riva e gli interessi di Riva, che è diventato segretario nazionale della UILM, signor Palombella, poi come ci conosciamo può anche tranquillamente denunciarmi, non c'è problema,
sì.
No? Ha fatto una bellissima carriera. Voi pensate, io non credo che esista una fabbrica metalmeccanica, perlomeno di queste dimensioni, dove la UILM possa essere il primo sindacato, se non in quell'azienda che ha sempre goduto di una sorta di extraterritorialità anche dalle normative italiane, no? Perché è di questo dobbiamo parlare,
certo.
La condizione capestro che hanno vissuto per anni i lavoratori,
con la connivenza di tutti, appunto, da Vendola
alla UILM, è a ruota la FIOM ha sempre giocato su un paio di tavoli perlomeno, no?
Sì.
E ovviamente anche questo un po' l'ha pagata chiaramente in queste elezioni. Ma noi, in questo, è il dato che dobbiamo analizzare. Non si è smosso quel sistema di potere.
Esatto.
Quelli avrebbero dovuto prendere un mazziatone. Così non è.
Ecco, questo.
Così non
perché...
è. Questo è il dramma di questa, anche di queste votazioni.
Ecco, questo a cosa lo attribuisci?
Senza voler sminuire Assolutamente, perché altrimenti non, no, certo, cioè, sembrerebbe quasi una sorta di come dire di guerricciola stupida fra forze del sindacalismo di base. Evidentemente non è così, però l'analisi la dobbiamo fare fino in fondo e su questo non c'è discussione. D'altro canto, come dire, l'USB ha avuto, come dire, credo questo successo, così analizzandolo un po' scientificamente, per un paio di motivi. Tenete presente innanzitutto che chi diciamo è stato il referente immediato all'interno dell'ILVA dell'USB è uno che fa sindacato da un bel po' di anni, ha fatto anche delle cose positive, insomma, ha attraversato varie esperienze, perché è stato in FIUM, è stato nello SLAI, ultimamente era nella FIM. E appunto, quindi, come dire, in qualche modo
è un nomade sindacale,
a questo livello, no?
È un po' un nomade del sindacalismo tarantino.
Questo è un elemento che va analizzato, purtroppo, è che quando l'USB, nata lì dentro, ha proclamato una serie di scioperi veramente non solo giusti, di più, purtroppo le percentuali degli scioperanti sono state molto minime, ma addirittura quando un loro componente, no? Diciamo del iscritto all'USB è stato licenziato qualche mese fa, purtroppo non solo lo sciopero è andato male, ma anche i presidi sono andati male. Quindi, come posso dire, quando c'è una tale forbice, no? Tra i voti che hanno preso, e sono contento, e però questo non si trasforma in un evento di lotta. La cosa francamente dovrebbe preoccupare, in questo momento forse più l'USB, no? Che non è che sono un compagno della Confederazione, perché evidentemente, e qui torna il discorso di un, come posso dire, di un sistema di potere interno che non si è frantumato come avrebbe dovuto essere frantumato. Non so se sono chiaro da questo punto di vista. Pronto?
Sì, sì, certo. Sì, sì.
No, cioè,
no, però ti chiedevo...
Una volontà di diminuire niente, però... La riduzione è questo il dato.
Ecco, ma cosa lo attribuisci questo dato di
che non che... sindacale, cioè, sapete, no, che voglio dire, no? Anomalia tutta italiana, no? Il 33% comunque, no? Nel privato, il 33% comunque viene delegato alle cosiddette maggiori organizzazioni sindacali nazionali, cioè per dirla tutta, CGL, CISL, UIL sostanzialmente. Comunque sarà ancora più ridotta la forza all'interno, o peggio, cosa che ha fatto la FIOM, una sorta di rinuncia al pezzo sindacale in cambio però dell'applicazione delle nuove norme sulla rappresentanza, dove le RSU andranno a contare meno di una scippalippa in qualunque luogo di lavoro. Basta leggersi, insomma, tutte le ultime che loro hanno firmato, ovviamente, no? Basta leggersele, perché poi alla fine chi va a sedersi ai tavoli che contano saranno loro, per norma, non solo, ma se tu accetti, diciamo, questo tipo di normativa, sei impedito a fare sciopero. Io adesso non voglio entrare nel merito della nuova normativa, come dire, è una sorta di autoincastro da questo punto di vista. Aggiungo questi elementi che a me danno una riflessione profonda. Vabbè, ovviamente un pezzo anche, l'USB diciamo ha così anche un pezzo di quello che è stato il percorso del Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti. E parlando esattamente di questo, oggi diventa ancora più problematico, no? Come coniugare appunto la salute ed il lavoro, se non dicendo, signori miei, questa fabbrica va fermata. L'USB lo fa? Io non lo so. Escludo che lo possa fare. C'è il primo Fiume Wave e Frattaglia Varia. No, vabbè. Ma il problema è questo. Perché altrimenti si continua ad alimentare, no? Quella divisione tra lavoratori e cittadini, cioè, bisogna essere chiari con i lavoratori.
Ma su cosa si potrebbe spingere per ottenere?
Abbiamo una vertenza nella quale facciamo pagare a Riva quello che c'è da pagare, allo Stato quello che c'è da pagare, perché poi questo inquinava anche quando era parastatale, insomma, quando era Italside, no? Facciamo pagare a loro, tanto va fermato, magari sulle bonifiche attraverso una forma di qualificativa vanno a lavorare i lavoratori e poi vediamo se questo territorio va ancora prodotto l'acciaio, è un conto. Ma questo va detto con chiarezza, altrimenti l'altro conto qual è? Una contraddizione che rimane perenne tra quella fabbrica e il territorio.
Certo.
Dove gioca bene, si gioca sul alimentare questa contraddizione. Spero di essere stato chiaro in questa spiegazione.
Sì, sì. E appunto, sì, sì, no, stavamo ascoltando. Da questo punto di vista, io ti chiedo sempre poi alla fine delle dirette che prospettive ci sono, secondo te, secondo voi, rispetto a un'eventuale chiusura oppure
ricordo. Resta grave, perché chiaramente è una fase di bassa della risposta cittadina, soprattutto in relazione a quella che è l'elemento, insomma, della salute e di quant'altro. Ma toccante il governo sta facendo, come dire, una serie di proposte agghiaccianti, sì. Cioè queste l'ultima di cui parlavamo prima, no? Sono veramente agghiaccianti. Allora io credo che l'unico modo per sbloccare è che questo territorio riprenda, come ha fatto, insomma, anche per un lungo periodo, un protagonismo dal basso, attraverso il 1° maggio, attraverso le manifestazioni che si sono fatte, perché altrimenti qui io non vedo altra prospettiva. Ribadisco, non è una volontà, io non lo so, ovviamente, però non è una volontà di quei lavoratori sonessi intellettualmente, no? Di dire vabbè, non c'è una forma autolesionistica per cui godrebbero, no, dall'andare fuori di quella fabbrica, anche se molti la vivono, tantissimi la vivono malissimo, però c'è una parte che non si vuole sottostare a quel ricatto, per onestà intellettuale dicono non c'è niente da fare, soprattutto conoscendo, no, la filiera produttiva, come dire, all'interno della quale non si può fare a meno, no, di quello che è l'aria a caldo, che è quella che poi combina tutti i guai che ha combinato. Allora, con questa onestà intellettuale, la immediata conseguenza è di quegli impianti vanno fermati, punto e basta, va bonificato, punto e basta, il resto sono, come dire, parole, perché poi abbiamo visto le varie intercettazioni, i vari Vendola, il sindaco di Taranto e quant'altro, tutto quello che ha combinato la Prezzi Giacomo con il Centuraggio, ma cioè voglio dire, qui veramente se la fa solo la lista fra centrodestra e centrosinistra e tutti, insomma, c'è una sorta di pensiero unico al servizio di Riva. Io non vorrei che anche l'USB, chi l'ha votato, rimanesse stritolato in questo meccanismo. Non so se sono stato chiaro.
Sì, 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 ma infatti era un po' un'impressione che avevamo.
A me ha dato anche la sensazione di una sorta di ultima istanza, no? Cioè, come dire, in una situazione drammatica, cioè provare a vedere se qualcosa può cambiare, ma se tutto resta, qui corre il rischio magari tante volte nelle politiche, diciamo, ci sono dei voti di protesta, di una cosa del genere che poi tenderà a sgonfiarsi. Ma questo su chi si riverbererà? Sulla città, ma innanzitutto sugli stessi lavoratori, perché poi comunque magari una parte tornerà dai soliti, no? Voglio dire, per farsi dare la raccomandazione, i meccanismi che più o meno conosciamo, i pedattivi di Awin,
sì,
non
sì.
Potrebbe essere come è ancora, sottolineo questo fatto, il sindacato che prende più voti. Questi avrebbero dovuto prendere 0 voti.
Infatti.
Scusate un po' la rabbia, no?
Ma certo.
Questo stiamo parlando, perché poi quando noi ci vediamo venire, in primis i lavoratori e a seguire le loro famiglie e tutto questo territorio, non può che esserci rabbia. Quindi io credo che l'unica prospettiva sia quella. E anche lui dovrebbe avere un ruolo, oggi che anche dei delegati, che vada esclusivamente anche in questa direzione, con chiarezza per i lavoratori, a costo di non farsi rivotare, però bisogna dire, signori miei, qua dobbiamo fare una lotta sola. Questo impianto, punto, va chiuso. Anche perché, aggiungo, poi se volete farmi qualche domanda va bene, però, come dire...
Ma hai detto praticamente tutto.
C'è poco da fare. Questa azienda, con l'entrata in vigore dell'area europea, deve chiudere, non esistono in Europa, non esistono in Europa fabbriche come l'Ilva, con la produzione a caldo, non esistono. Riva in Germania, per farne esempio, c'ha un'acciaieria per la quale ha preso in Germania, badate, dove le norme su questo aspetto sono estremamente più severe, e soprattutto il signore le rispetta, a tal punto che ha preso in Germania, credo proprio l'anno scorso, forse addirittura quest'anno, il premio come fabbrica più ecologica, come acciaierie più ecologiche in Germania. È chiaro di che cosa stiamo parlando?
Quindi sì, questa sì, fabbrica, incredibile. Fa
e siccome l'età media dei lavoratori non è alta, Irma, è una classe operaia, diciamo, relativamente giovane, no? Tra i 30 e i 40, 45 anni, mediamente penso che sia sui 40, 45, quindi giovane. Dove vanno se non ci si pone adesso il problema? Che colpirebbe due aspetti. La salvaguardia occupazionale è come dire, buttare giù tutta la struttura inquinante di quella fabbrica. Non so se sono stato chiaro da
certo.
Questo punto di vista.
Sì, sì. E speriamo che si vada in quella direzione. Guarda, noi staremo sempre attenti a, infatti, a tutte le iniziative in tal senso, anche grazie a voi, più che altro i movimenti dal basso, come dicevi, esatto, che sono fondamentali dappertutto.
I loro momenti di bassa sono movimenti appetibili, quindi arrivano, sai, un po' di, come dire, no? Di proposte oscene, qualcuno ci casca, vabbè, ma i movimenti noi lo sappiamo come sono.
Infatti.
No? Nei momenti in cui riescono ad essere protagonisti, boom, ci si butta su, nel bene e nel male, col bastone e con la carota, giusto per capirsi, insomma.
Sì, sì.
Quindi voglio dire, è chiaro che da questo punto di vista oggettivamente c'è un momento di bassa, no? È comitato e anche che può diventare scivoloso, però credo che la strada unica sia quella.
Infatti.
La unica strada sia che si torni a coniugare l'aspetto occupazionale, ma realmente, partendo da quel dato che ho detto, la fabbrica va chiusa, punto.
Certo.
Gli impianti in cui l'anima va chiusa, ma automaticamente chiude la fabbrica. I lavoratori reimpiegati nelle bonifiche, pace. E in più chiediamo un risarcimento come sul territorio, attraverso delle campagne che stiamo facendo, in particolare sulla sanità, chiedendo che, come dire, chi vive in questo territorio e tutti coloro che hanno lavorato in fabbrica, l'abbiamo chiamato rischio sanitario Taranto, cioè una proposta che noi stiamo facendo, stiamo raccogliendo anche già decine di migliaia di firme, e poi vedremo come lo praticheremo, che consente, come dire, anche una medicina dal basso. Innanzitutto l'esenzione ticket per tutte e tutti, innanzitutto. E poi presidi popolari di quartiere, attraverso i quali, come dire, no? Si possano, come dire, le lungaggini delle attese possono essere, vabbè, c'è tutto un meccanismo che poi abbiamo studiato con dei dottori, che sono dei compagni, tutti dei meccanismi per come fare a diminuire la lista d'attesa, per come fare una serie di cose, addirittura questi medici di base che sarebbero dei presidi territoriali, dovrebbero, soprattutto in taluni quartieri, dovrebbe essere i veri indicatori da cui poi, come dire, gestita in modo preventivo. Non so se sono stato
chiaro. Sì, interessante.
Però
sì,
ci sono anche tante altre cose, poi come COBAS, come strutture, altre strutture dell'auto-organizzazione che esistono sul territorio, come dire, stiamo tentando a riprenderci dal basso tutta una serie di cose,
infatti,
anche residuali, perché, e qui chiudo se non avete altro, tenete presente che in una città iperindustrializzata come questa, cioè abbiamo il 42%, non dei giovani in generale, di disoccupazione. C'è l'Ilva, c'è l'Ilva, c'è cementi sulla Marina Militare, c'è. Chiaro?
Sì,
quindi
sì.
Anche su questo c'è un problema abitativo e si sta occupando. Cioè, come dire, da questo senso l'organizzazione non è ferma. Certo, come dire, per quanto riguarda quella lì, non c'è poco da fare.
È ancora, è un osso veramente duro.
Non ce ne sono altri.